Allora ho pensato di fare così come facevano anticamente i nostri bravi e santi parroci. Sapete cosa dicevano? Io vado su, sul pulpito, e dico giù quel che viene fuori. Allora, se siete contenti, faccio così anch'io più o meno. Allora, col vostro capo, come si chiama?
Coordinatore,
abbiamo pensato di parlare o riflettere un po' sulla preghiera o sul pregare. Non so cosa preferite, sulla preghiera o sul pregare?
Questo è l'anno della preghiera.
Appunto, siccome quest'anno è stato indicato dal Papa come anno in cui impegnarci molto nel pregare, per prepararci al giubileo dell'anno prossimo, allora ho pensato che può andar bene proprio questo argomento. Pregare o preghiera? La preghiera fa pensare a qualche cosa. E parlando della preghiera, uno può pensare di averla in tasca. Come quando uno parla della fede, io ce l'ho, dice qualcuno. Come se avesse qualcosa in tasca, un portachiavi o non so che. Il pregare invece ci sposta un pochino l'attenzione, perché per pregare non basta che ci sia io, ci vuole un'altra persona, quella che mi ascolta. Chi è che mi ascolta quando io prego? Questo è importante, anzi, lui è più importante di me. Mi veniva da fare un paragone, non so se è azzeccato o meno. Quando piove come adesso, e di là c'è il sole, no, dov'è che sta il sole? Di là, e noi stiamo in mezzo tra la pioggia e il sole, vediamo il cosiddetto
arcobaleno.
Se voi dite a uno, ho visto l'arcobaleno, e lui vi dice, perché non me ne hai portato un pezzetto? Voi gli dite, non si può. Allora l'arcobaleno è qualcosa che non esiste, che si vede soltanto, ma non c'è. Può essere così della preghiera. Però, visto che siamo in due, io e il Padre che ascolta, lui lo vede sempre, come vede sempre l'arcobaleno di Noè. Lui lo vede sempre, anche quando noi non lo vediamo. Allora lui è sempre lì a disposizione per ascoltare la nostra preghiera o per parlarci, perché non è detto che Dio abbia solo orecchie. Quindi lui è sempre lì, noi a colpi. Qualche volta a intermittenza, come l'albero di Natale. Quindi il nostro pregare è un po' come l'arcobaleno, ma c'è sempre quello di Dio. Lui lo vede sempre, noi solo qualche volta. Allora il pregare, se siamo in due, vuol dire che è questo il modo con cui siamo in relazione. noi con Lui, o meglio, Lui con noi. Sarà meglio che cominci Lui. Nella Bibbia non è l'uomo che comincia per primo a parlare, ma è Dio. Quando gli dice: siate fecondi e moltiplicatevi, la prima parola che dice agli uomini. Poi la seconda, non me la ricordo più, ma la terza è questa: dove sei, Adamo? Questa è la parola che richiede una risposta. Adamo, dove sei? Qui comincia la il pregare. E Adamo cosa risponde? Mi sono nascosto? Sono un povero uomo? È il pregare della Quaresima. Sono poveretto, mi sono accorto che nella mia vita è entrato qualcosa che si è messo in mezzo tra me e te, la paura, perché mi sono accorto di essere nudo, quindi di essere indifeso, incapace. È un pregare povero, perché manca ancora la fiducia. Quando Adamo risponde, non esprime fiducia in Dio, fiducia nel Padre. Esprime solo il proprio smarrimento, la propria debolezza. Poi c'è il pregare di Caino e di Abele. Quelli si mettono tutti e due a offrire sacrifici a Dio. Li ricordate? Caino offre il suo sacrificio coi frutti della terra, Abele offre il suo con animali del suo gregge, qualcosa di vivo. C'è il pregare da parte di tutti e due. Dio vede il pregare di tutti e due. Ma uno lo gradisce, uno di questo modo di pregare, l'altro non proprio così tanto. Non dipende da quello che viene offerto a Dio, dalla cosa concreta, non dipende dalla preghiera che fanno, diciamo così, ma dal cuore che hanno nel pregare. L'uno ha un pregare, ha un cuore semplice, umile. L'altro ha un pregare che manifesta invidia o gelosia. E allora i profeti diranno che non è questo il pregare dell'uomo, quello che Dio gradisce. Con questi sentimenti Dio non può andare d'accordo. Questi sentimenti non portano l'uomo nel cuore di Dio, e quindi anche pregasse 10 ore al giorno sarebbe inutile, anzi dannoso. mi viene in mente il pregare nostro, che fa dire a certi che ci vedono andare in chiesa, quello lì che va tutti i giorni, che prega sempre, è peggio degli altri. L'avete sentita dire ancora questo? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non basta la preghiera, ma ci vuole un cuore che prega in modo da arrivare al cuore del Padre, al cuore di Dio. Qual è la preghiera che non arriva al cuore del Padre? È quella egoistica, dove noi pensiamo soltanto ai nostri cosiddetti bisogni, alle nostre necessità. Quindi quando pensiamo alle nostre necessità, che significa? Che noi stiamo contemplando la nostra vita. Vediamo quello che a noi sembra che ci manchi. Vediamo noi stessi. E allora questo non è incontrare l'altro, incontrare Dio. Quando uno è interessato a se stesso soltanto, non gli interessa che Dio sia buono o cattivo, che Dio sia padre o figlio. Non gli interessa, perché gli interessa il proprio io, il proprio sé. Questo io lo vedo, purtroppo. Quando preghiamo le litanie della Madonna, cosa diciamo? Sempre prega per noi, prega per noi. Come dire, noi dobbiamo essere al centro della tua attenzione. Noi ti impediamo, cara Maria, ti impediamo di guardare al Padre, guarda a noi. Noi vogliamo essere i più importanti. Ci insegnano invece i cristiani copti. Sapete chi sono? Quelli dell'Egitto, quelli della Chiesa copta. I quali, quando pregano le litanie, dicono la frase: Santa Maria, Madre di Dio, rallegrati Maria, rallegrati. Quel rallegrati è la parola dell'arcangelo che le ha detto a Nazareth. Quindi ripetiamo quella parola, rallegrati. E per rallegrarsi lei deve continuare a guardare il Padre o il Figlio suo. Ecco, questo un pochino. Poi, già che abbiamo nominato il Figlio suo e Maria, andiamo a vedere la preghiera di Maria. Mamma mia! Guardiamo quando è a Nazareth, che ha il bambino piccolo nella cuna. Chi è quel bambino piccolo? È suo figlio, ma è il Figlio di Dio, è Dio, il mio Signore. Elisabetta le dice: a che debbo che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio. Quel bambino è Dio. Quindi ogni volta che Maria cerca di ascoltare i vagiti o i desideri del bambino, sta pregando che ascolta il suo Dio. Quando Maria dice al bambino una parola o lo chiama, metti che è cresciuto già un pochino, vieni a mangiare le pape, vieni che ti cambio il grembiule che l'hai sporcato, vieni oppure andiamo qui o lì, è la sua preghiera questa. Perché quel bambino è il suo Dio e il suo prossimo. Il comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso, non l'ha vissuto nessuno meglio di Maria. E Maria lo viveva insieme. Ogni parola che diceva o che ascoltava da Gesù era amor di Dio e amor del prossimo. Vi piace?
Sì.
Non è farina del mio sacco, ma comunque è diventata anche farina del mio sacco. Quindi noi possiamo imparare a pregare proprio da Maria. Difatti la troviamo in mezzo agli apostoli quando aspettano la Pentecoste, nel momento più bello della loro vita. Attendono che si realizzi la promessa di Gesù, che aveva promesso lo Spirito Santo. E Maria in mezzo a loro. Cosa fa Maria lì con loro? È la loro maestra di preghiera, anche se non insegna. È una di quelle maestre che non insegnano niente, non dice nulla, ma tutti la vedono e imparano. I maestri di preghiera sono questi, non quelli che insegnano, come potrebbe essere che faccio io adesso, no. Ma quando è che, casomai, che voi imparate da me a pregare? Non quando io parlo, racconto, dico, ma quando mi vedete pregare. Quando ero bambino mi ricordo che mia mamma tutte le mattine veniva prima di farmi alzare per andare a scuola, veniva, mi svegliava e mi faceva dire le preghiere. Mi ricordo che lo faceva, ma non mi ricordo come, neanche una volta non me la ricordo, forse perché era tanto spesso. Cosa mi ricordo invece? Che qualche volta mi svegliavo prima che lei venisse e sentivo nella stanza sua che lei diceva la preghiera e mio papà rispondeva sottovoce. Questo me lo ricordo bene. E quello è il momento in cui loro sono stati per me maestri di preghiera. Ecco, poi voi mi chiederete, ma mi si fa a pregare? E allora consolatevi che c'è San Paolo, che possiamo dire lui, insomma, un grande maestro di tante cose. Cosa ha detto? Ha detto, cari miei, noi non sappiamo neanche cosa conviene domandare, cosa conviene dire quando preghiamo. Potremmo star zitti. Il Padre ascolta lo Spirito che prega nei nostri cuori. Il Padre ascolta lo Spirito Santo. Quando Lui prega nei nostri cuori e noi non sappiamo neanche cosa dice, perché noi non comprendiamo i gemiti dello Spirito. Prega in un modo che capisce solo il Padre e noi no. Questo ci consola molto, perché per pregare non occorre aver parole, piuttosto aver silenzio. Avere quel silenzio che permette allo Spirito Santo presente in noi di intercedere, di parlare, di lodare Dio. Non è tutto qui. Dio stesso ha pensato bene di aiutarci anche a dirgli qualche cosa. E come ha fatto? Ci ha donato nelle Sacre Scritture un libro di preghiere, che sono i 150 salmi. Poi qua e là ce n'è qualche un'altra preghiera, ma quello lì è proprio un libro di preghiere. E in quel libro di preghiere ci sono tutti i momenti della vita dell'uomo, da quando è piccolo, come bambino svezzato, fino a quando sta per morire, dall'uomo peccatore al massimo, come Davide. Pensate, Davide, voi potete dire, no, mai copà, non sono mai andato a donne. Voi potete dirlo, ma Davide non poteva dirlo, né l'uno né l'altro. Era peccatore al massimo. Ebbene, c'è una preghiera per lui, che la può dire lui, in quelle condizioni. La preghiera dell'uomo peccatore. E voi sapete che la preghiera dell'uomo peccatore è quella che Dio gradisce maggiormente. Quando uno mi dice, ma io non sono capace, io sono peccatore, io gli dico, oh, meno male, il Signore ti ascolta di più di me. Beh, non è che io non lo sia, peccatore, ma comunque, perché ricordate quella volta che Gesù ha raccontato una parabola proprio per questo motivo, per dire attenzione quando pregate. E ha messo davanti l'esempio di due, uno che raccontava a Dio le proprie benefatte. Ho fatto questo, ho fatto quello, ti ringrazio che sono stato capace di fare e di essere. E l'altro racconta a Dio le sue malefatte. Abbi pietà di me, sono un peccatore. Quale delle due è piaciuta di più? Lo sapete, la seconda. Perché il motivo è lo stesso che vi ho detto prima. Quello mette, il primo, mette al centro del suo pregare se stesso. Io sono stato bravo. Si esalta. Quindi non sta guardando Dio, sta guardando sé. Non contempla Dio, contempla sé. Mentre il secondo vede la misericordia, vede Dio, quel che c'è nel suo cuore. Spera nella sua bontà e misericordia. Questo ha incontrato l'amore di Dio. All'altro interessava poco. Così era capace di giudicare gli altri, mestiere che non gli appartiene, che non è capace un uomo di giudicare un altro uomo, perché ogni uomo è peccatore, quindi non può giudicare, perché se si mette a giudicare sbaglia di sicuro. Che è San Giacomo o San Paolo che dice: e chi sei tu che giudichi tuo fratello? Non è pensabile. Puoi giudicare il peccato, sì, ma non il peccatore. E se nella preghiera uno si fa giudice e diventa poi accusatore del fratello, come quello là che diceva: non sono come quelli lì che sono peccatori, eccetera, eccetera. E quindi tu li puoi disprezzare. Li disprezzava anche lui nel proprio cuore. Quindi non amava i figli di Dio. Quindi il suo pregare non era preghiera, non era incontro col cuore del Padre. È importante questo, che noi nella preghiera contempliamo il cuore o il volto di Dio. Difatti, quando Gesù ha risposto alla domanda: Signore, insegnaci a pregare. Cosa ha fatto Gesù? Non aspettava altro che questa domanda. Ha risposto subito. Mentre altre volte, sapete, risponde in un modo che non si capisce, oppure che per capire bisogna, oppure non risponde. Ma questa volta ha risposto immediatamente. Adesso non sto qui a... perché già... non sto qui a, come dire, a spiegarvi il Padre Nostro, ma la prima parola sì. Dite, e dite non vuol dire recitate. Non è che Dio Padre vuole che dalla vostra bocca esca la parola Padre Nostro. Non gli interessa che esca questa parola. Ma che interessa al Padre è che nel cuore ci sia quei sentimenti di figlio, quei sentimenti di umiltà che ti fanno dire Padre o Papà, o Abba, o con un'altra parola che piace a voi, non proprio quella, ma che dica: io sono tuo figlio, quindi ho fiducia in te, sono sicuro che tu mi ami, sono sicuro che ci sei, perché ci sono io. Perché se dici a uno Padre, è segno che lui c'era prima di te, è colpevole della tua vita, o meritevole della tua vita. Quindi se ci sono io, è segno, è la sicurezza più grande che ci sei tu. E allora la parola padre ha significato, ha valore e incontra l'amore di Dio, l'amore del padre. E se non c'è questa, primo, tutte le altre parole anche del Padre nostro, tenetevele, non servono a niente. Deve esserci prima questo contemplare il volto del Padre, riconoscendo che Lui è Papà nostro, non solo mio, ma anche degli altri, con tutte le conseguenze. Gesù sì che è un maestro di preghiera, non solo perché ci ha detto queste parole, anche perché sono le più belle e importanti e significative e preziose, ma anche perché lo vediamo dai racconti del Vangelo spesso in preghiera. Lo vediamo spesso pregare. E come faceva? Si ritirava in luoghi deserti. Addirittura una volta dicono che è scappato di casa, non ha detto niente a nessuno, hanno dovuto cercarlo. Perché voleva starsene solo. È un vero maestro di preghiera e addirittura la prolungava il suo pregare, perché quella volta che gli hanno chiesto, hanno avuto coraggio di dirgli: ma Signore, insegnaci a pregare, hanno dovuto aspettare. Quando ebbe finito, gli hanno detto così. Vuol dire che hanno aspettato. Vuol dire che Gesù la tirava lunga. Non è l'espressione migliore dire così, no? Ma comunque noi diciamo così. Ecco. E poi Gesù ci insegna a pregare addirittura, e lo vedete, lo mediterete nei prossimi giorni, quando è nell'orto degli ulivi e quando è sulla croce. È strano che leggendo i Vangeli voi, quando dice Gesù pregava, non vi dicono mai cosa diceva o come faceva. Lo dicono solo nell'orto, tranne una volta, ma lo dicono solo nell'orto degli ulivi, il che vuol dire che quella è la preghiera che faceva sempre. Padre, non la mia, ma la tua volontà. E l'ha messa dentro anche in quelle frasi che ci ha consegnato. Sia fatta la tua volontà, che è migliore della mia. E poi lo vediamo finalmente pregare anche sulla croce, quando nella sua preghiera, una delle preghiere in croce è un salmo. Per questo i salmi sono importanti, li ha pregati Gesù. Uno lo ha pregato sulla croce. Naturalmente lì non era in grado di dirlo tutto. Ha detto la prima frase e ha lasciato a noi di andare avanti. Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È uno dei salmi, queste preghiere che ci sono nella Sacra Scrittura. Per questo sono rimaste preziose per tutta la Chiesa, che che ha continuato a pregarle e continua ancora a pregarle. Per cui c'è il salmo durante la messa e ci sono i salmi dei vespri, delle lodi o di altre preghiere che voi conoscete, che sapete anche a memoria qualcuno dei salmi. Il Signore è il mio pastore, lo sapete a memoria, oppure abbi pietà di me, oh Dio, pietà di me, il miserere, lo sapete quasi a memoria, e poi probabilmente qualche altro. Quelle sono preghiere e vanno pregate con col sentimento giusto, quello di figli che cercano di adoperare l'amore che hanno ricevuto, perché noi non siamo capaci di amare neanche, ma di ricevere l'amore sì. Allora riceviamo l'amore da Dio e poi con quell'amore che riceviamo rispondiamo. Così il nostro pregare è un atto d'amore gradito al Padre, perché lui sente che gli restituiamo quello che lui ci ha donato.